E allora ascoltatori, bentornati in diretta col consueto appuntamento del giovedì con la redazione di Erday.it e testata di Erday Italia, trattino Villaggio per la Terra. Eccoci qua i nostri ospiti, vi presento da soli.
Buon pomeriggio, Tiziana Tuccillo.
Bentrovati, buon anno.
Buon anno.
E Giuliano Giulianini.
E Giuliano Giulianini.
Allora, dall'altra parte del microfono, anzi del cavo telefonico, ma non è un cavo telefonico, diciamo del telefono. Ludovica Casellati, esperta di mobilità ciclabile, direttrice di Eco Festival della Mobilità Sostenibile e del Premio Urban Award. Casellati,
buonasera.
C'è?
Buonasera, sì, ci sono. Buonasera a tutti.
Allora, dobbiamo partire da un dato di cronaca che domenica 18 è prevista a Roma la terza giornata ecologica della stagione 25-26. Ecco, questo è un provvedimento antismog che limita la circolazione delle auto inquinanti nella fascia verde della capitale, in realtà. Non è la prima volta che ci sono queste domeniche e purtroppo di auto ce ne sono talmente tante in giro. E se il tempo sarà buono, come sembra, la città potrebbe essere nuovamente invasa dai ciclisti, che però anche su Roma stanno aumentando molto. Tra l'altro oggi dobbiamo anche sottolineare che è la prima giornata della zona 30 nel centro storico di Roma, per cui è prevista, diciamo, da qua alle prossime settimane un calo, diciamo, della velocità delle auto. Vedremo se sarà davvero così. Allora, Tiziana,
sì, facciamo un po'
come si va in bicicletta, come direbbe Cocciante.
Allora, diciamo, secondo l'indice di Copenaghen, uno dei monitoraggi più autorevoli in questo campo, la città più ciclabile d'Europa è Utrecht. Quindi siamo nei Paesi Bassi. Abbiamo poi Copenaghen e Ghent in Belgio e Amsterdam e Parigi che occupano il quinto posto, e che appunto dimostra che comunque questa mobilità sostenibile nei paesi del nord Europa è molto, molto praticata. Questa classifica di merito è dominata in generale da città appunto del nord Europa, però la prima volta quest'anno troviamo anche una città italiana, e cioè Bologna, che è entrata in classifica al 25esimo posto. La rete italiana di strade ciclabili si aggira intorno ai 6.000 chilometri e il 40% in più rispetto a 10 anni fa, quindi sicuramente stiamo lavorando perché aumentino le piste ciclabili, e soprattutto abbiamo le città del nord che sono più ciclabili, quindi Bergamo, Padova, Torino, Milano e Brescia, però anche Roma. Anche Roma attualmente dispone di oltre 300 chilometri di percorsi ciclabili, e il Campidoglio in estate ha annunciato un piano per arrivare a 1500 chilometri entro i prossimi 10 anni, quindi c'è un grande impegno al riguardo. E lo scopo dichiarato entro il 2030 è di far aumentare del 20% gli spostamenti in bici dei romani, di collegare con ciclabili quindi scuole, università, e di predisporre anche dei parcheggi per queste bici. Un riconoscimento alla capitale è arrivato a fine 2025 con il terzo premio dell'Urban Award, un riconoscimento assegnato ai comuni italiani che hanno avviato o realizzato progetti concreti in favore della mobilità sostenibile, appunto. E quest'anno una giuria presieduta dalla nostra ospite, appunto, e composta da giornalisti come Marino Bartoletti e Chiara Giallonardo, esperti di ciclabilità come Vittorio Brumotti e rappresentanti di istituzioni come l'ISPRA e Legambiente, ha classificato Torino e Firenze al primo e al secondo posto di questo premio.
Giuliano, quali altri dati tu ci vuoi aggiungere prima di dare la parola alla nostra ospite?
Sì, io volevo approfondire un attimo il rapporto degli italiani con la mobilità sostenibile. Allora, innanzitutto lì il Ministero dei Trasporti ci dice che ogni giorno 37 milioni di italiani si mettono in moto, in qualche maniera in movimento, per andare al lavoro, per andare per piacere o per altre questioni, insomma. Il 70% delle persone si sposta in ambito urbano, quindi già risolvere la percorribilità sostenibile delle città sarebbe un grande passo avanti. Però nella città la media di spostamento per ognuna di queste persone è appena 3,4 km, cioè in media noi ci spostiamo quotidianamente di 3,4 km. Ora gli ascoltatori staranno dicendo: no, io faccio 10, io faccio 15, però già se quelli che fanno la media o sotto la media si spostassero sostenibilmente, per 3,4 chilometri risolveremo tanti di quei problemi di traffico di cui accennavi prima. Al contrario di quello che ho detto adesso, il 60% degli italiani sceglie l'automobile privata, il 20% a piedi, si sposta a piedi, questo è molto sostenibile ovviamente, il 5% soltanto va in bicicletta o monopattino e c'è un altro 5% di due ruote, scooter, motorini, soprattutto al centro-sud. L'ultimo dato che voglio dare è che nel 2024, l'ultimo anno rilevato, le biciclette vendute in Italia sono 1.350.000, non quelle presenti, quelle vendute solo in quell'anno. L'80% muscolari, come vengono dette, cioè quelle tradizionali a pedali, il 20% a pedalata assistita, che è un passo avanti verso la ciclabilità.
Esattamente. Allora, Casellati, perché avete dato il terzo premio a Roma? Insomma, qual è stata la svolta di questa città e di questi romani un po' pigroni?
Allora, innanzitutto Roma ha fatto tanti passi in avanti, sono stati proprio descritti in termini di numero di chilometri, di ciclabili e ne farà. Ma noi l'abbiamo dato principalmente per un'iniziativa che ha poi dei dati tangibili, cioè l'iniziativa legata a questo bonus sharing che è destinato a chi si abbona ai mezzi pubblici. Chi si abbona al Metrobus, ad esempio, ha 35 euro al mese per l'uso dei bici o monopattini in sharing e fino a 100 euro gratuitamente per l'uso. Quindi questa è una iniziativa che ha portato già lo scorso anno a una svolta, perché innanzitutto ha prodotto 11,1 milioni di noleggi. Ovviamente la gran parte, devo dire, l'ha fatta in monopattini, ahimè, e un risparmio però stimato di quasi 6.000 tonnellate di CO2. Quindi quando si dice Roma non fa nulla, attenzione, perché la misurabilità è, per la nostra salute, il dato sensibile sono le tonnellate di CO2 risparmiate, attenzione. Quindi questo è un dato positivo incontrovertibile. Ecco perché l'Urban Award, terzo posto.
Ecco, da poco ho detto, ahimè, i monopattici elettrici. Quindi io direi, come giudica la diffusione dei monopattici elettrici e il loro uso e quali sono, possono essere i vantaggi e le criticità soprattutto?
Allora, nelle grandi città come Roma, che anch'io frequento e anch'io utilizzo, prima si parlava della vendita di bici, che secondo me ha una contrazione anche dovuta al fatto che anch'io, se devo preferire, anche nella mia città che è Padova, che è una di quelle virtuose che nominavate prima del Copenhagenize, no? E proprio l'indice anche di vivibilità è proprio il fatto che c'è la possibilità di prenderla in sharing, così non viene rubata, non c'è questo pericolo, quindi è aumentato l'uso dove è presente dello sharing, perché sappiamo che è un po' a macchia di leopardo in Italia e c'è nelle grandi città. L'uso del monopattino, beh, innanzitutto è un mezzo nuovo, è utilizzabile da tutti, però proprio perché è nuovo e quindi c'è poca cultura e da delle ruote piccole è un po' più pericoloso.
Sì, certo.
E poi c'è una maleducazione imperante, ecco, che però non è solo di chi va in monopattino, però sono molto più, diciamo così, c'è molta meno educazione, se vogliamo vederla positivamente, di chi va in monopattino rispetto a chi va in bicicletta. Ecco, e quindi questo dipende anche dal fatto che, insomma, la bicicletta adesso è da sempre, però bisogna anche dirlo, sottoposta al codice della strada, quindi chi va in bicicletta non si deve sentire impunito. La stessa cosa vale per il monopattino, che adesso ha l'obbligo, proprio perché è un po' più pericoloso, del casco. Io vedo col casco solo chi è proprietario di, appunto, adesso ho cominciato a vederne fortunatamente diversi che hanno il casco in monopattino, e quindi questo è un bel segnale, un buon segnale, però quasi sempre è di chi lo acquista.
Senta Casellati, una cosa, lei ha parlato di Roma, abbiamo parlato in qualche modo anche di Padova, però ci sono delle altre città virtuose, prima ne parlava anche Tiziana, per esempio Torino, Firenze e Milano, che insomma sta lavorando
sempre,
molto.
Ecco. Sì, tornando all'Urban Award, Firenze ha vinto il secondo posto per un'iniziativa che è Pedala Firenze ti premia, la premialità in questo caso è stata dando a migliaia di cittadini e anche studenti degli incentivi, quindi degli incentivi chilometrici. Questo cosa consente? Quasi sempre, quasi dove ci sono, c'è un tracciamento dei chilometri percorsi, perché questo poi attraverso un'app uno può richiedere poi questi bonus. E si ha anche per chi pianifica la ciclabilità, si vedono anche i flussi dove passano, quindi è molto importante anche per questo. E anche per Firenze c'è stato un risparmio di veramente tante tonnellate di CO2. Torino ha trasformato la mobilità, ecco, ha avuto il primo premio perché ha proprio trasformato la mobilità, ha creato un sistema urbano a misura di cittadino e di studente, perché noi abbiamo premiato anche il fatto che hanno creato 15 chilometri di ciclabili universitarie che vanno dalle stazioni universitarie ai poli accademici, e poi comunque in tutta la città hanno creato delle aree molto vivibili per le persone, quindi hanno trasformato la città, e questi sono i cambiamenti utili, cioè una città a misura di cittadino, non solo di automobile.
Una cosa che volevo sottolineare, che studiando insomma questo premio mi ha colpito, è che la ciclabilità non è solo una pista e convincere le persone a comprare la bicicletta o il monopattino, sono anche queste politiche, queste app, queste soluzioni. Vorrei che lei ne dicesse altre, perché poi ci sono state altre città premiate, altre menzioni speciali, ognuno per una cosa diversa, un'idea anche, una cosa...
Palermo ha vinto una menzione speciale intesa a San Paolo, che è stata proprio data da Vittorio Brumotti, che è in giuria, e proprio per un'iniziativa che si chiama Palermo premia chi pedala, e sempre attraverso questo ciclo gaming diventa un gioco che crea un'abitudine, crea cultura. Questa è stata la lungimiranza di una città non facile, perché parliamo di una città complessa dove ci sono, imperversano solo le polemiche, no? A fronte di invece delle iniziative che sono positive. Certo, uno fa quello che può, a Palermo sono andati un po' oltre, nel senso che stanno abituando attraverso anche delle iniziative per andare a scuola in bici, nuovi istituti universitari, famiglie coinvolte, piazze ciclabili, zone scolastiche pedonali. Cioè, devo dire che Palermo ha fatto dei grandi passi in avanti. E sulla proprio la scuola, il bike to school, ha vinto un piccolo comune, che poi non è tanto piccolo, del Parmigiano, vicino a Parma, che si chiama Noceto, dove da tanti anni, dal 2010, pensate, che è attivo questo comitato Piedibus, che ha 75 volontari e che accompagnano più di 200 bambini, quindi per un comune piccolo, ogni giorno a scuola a piedi o in bicicletta. E quindi questo crea, immaginatevi, è importantissimo anche per i bambini imparare fin da piccoli non solo ad andare, perché poi vanno senza i genitori, autonomamente, quindi e in maniera sostenibile.
Quindi, ecco, a tal proposito volevo chiederle, le nostre strade sono abbastanza sicure per i ciclisti, e anche dal suo punto di vista a che punto è il rapporto tra automobilista e ciclista? Perché spesso insomma si vede che gli automobilisti non sono molto accoglienti nei confronti dei ciclisti.
No, per niente, tra l'altro oggi è successo ecco. A me, che, insomma, l'automobilista passato con rosso io chiedo... A piedi con la bicicletta attraversavo le strisce, a piedi ero sceso, sì. E questo mi ha mandato anche a quel posto.
Ecco. Tra l'altro anche sui social tutta questa rivoluzione delle piste ciclabili a Roma dagli automobilisti è massacrata.
Casellati, sì. Lei come la vede?
Ma posso dire che siamo anche bipolari noi, perché siamo ciclisti spesso e automobilisti al tempo stesso. Vero. E ci mandiamo sempre a quel paese, sempre noi, e quindi mi fa un po' ridere, però è così, è una questione culturale. A volte uno dice, ma sono segnate, quelle non sono piste ciclabili, la segnaletica orizzontale spesso disegna anche il posto per le biciclette su delle strade, magari non è così ampio, ma quello vuol dire, signori, la strada è di tutti, e poi bisogna dare il passo al mezzo più debole, non scherziamo neanche, quindi non si può paragonare, certo, il ciclista maleducato all'automobilista maleducato, perché l'automobilista poco accorto può creare una vittima. Quindi Bisogna stare molto attenti su questo. Ecco. E la strada però è di tutti. Io devo poter andare per strada in bicicletta senza avere il timore che un'auto mi possa centrare.
E facendo attenzione anche a quelli che sono invece i pedoni, perché poi dobbiamo dirlo, le certo. biciclette non possono andare sulle strisce pedonali a meno che non ci sia proprio il segno della ciclabile. Senta, una cosa, lei promuove anche il cicloturismo, che è un'attività sì. che sta notevolmente aumentando. Ci sono tante ciclovie che sono nate, per esempio qualche giorno fa ho scoperto la ciclovia dei parchi della Calabria sulla Sila, sì. che è un po' ma ridotta, però insomma dei passi li stanno facendo. Senta, qual è lo stato della rete italiana?
Beh, le regioni, io organizzo anche il Green Road Award, che è chiamato l'Oscar italiano del cicloturismo, ormai siamo arrivati quest'anno all'11ª edizione, quindi abbiamo innescato anche qui una gara virtuosa a far sempre meglio. E i dati del cicloturismo, come vedete, stanno esplodendo, cioè sia dal punto di vista della bike economy, quindi dell'indotto e del fatturato, sia del numero, 89 milioni di lo scorso anno di persone che hanno pedalato, anzi i dati dello scorso anno ancora non li abbiamo, sono quelli del 2024 che hanno di cicloturisti, quindi che hanno pedalato da turisti, sia italiani quindi che stranieri in Italia. Le infrastrutture sono sempre di più, sono quasi sempre, ogni regione ha una sua offerta, che si tratti di una ciclabile su sede protetta o di un percorso permanente, comunque c'è una grandissima offerta per tutte le gambe.
Io in questo senso vengo da un paese completamente diverso, l'Australia. Ho visto delle ciclovie sopra le paludi con dei passaggi su passerelle di legno mantenute come se fossero da un ebanista, diciamo. Ecco, cosa serve per arrivare a questo anche nel nostro paese, che comunque si presta, perché poi abbiamo tanti percorsi nella natura, gli Appennini.
Ma non ci lamentiamo, abbiamo dei percorsi bellissimi anche noi in tutte le regioni, e quindi abbiamo una regione, ad esempio, che è l'Abruzzo. Faccio l'esempio di una regione che uno forse non nominerebbe mai, perché uno viene da nominare il Trentino, l'Alto Adige. L'Abruzzo ha la Bike to Coast, da Martinsicura a San Salvo è tutta ciclabile su sede protetta, e in più c'è quella parte e della Costa dei Trabocchi, che è qualcosa che lascia, è proprio mozzafiato, perché è a strapiombo sulla costa e consente di vedere queste vecchie macchine da pesca che sono state recuperate. Quindi, giusto per fare un esempio, abbiamo anche noi molto da offrire, e le regioni in questo stanno facendo veramente grandi passi avanti per il turismo sostenibile.
E allora grazie Ludovica Casellati, tra l'altro direttore di viaggiinbici.com, ideatrice del premio Urban Award. Grazie per essere stata con noi, buona pedalata a questo punto.
Buone pedalate a tutti.
Grazie.
Direi ottimo, abbiamo avuto buone notizie e anche buone prospettive, direi.
Speriamo di continuare così, insomma, diciamo l'aspetto legato alla mobilità dolce sicuramente è in evoluzione e in crescita. Bisognerà vedere quanto i comuni nei prossimi anni ci investiranno, ecco, questo è fondamentale. Allora, vedo che Bruno Orti è giustamente rimasto in tema, e dunque io vi ringrazio e lasciamo la parola a Cocciante a questo punto.
Fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa.